Il Signore sia con voi.
Dal
Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparve loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltate. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e toccateli disse: Alzatevi e non temete. Sollevando gli occhi non videro più nessuno se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte Gesù ordinò a loro: Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. È una delle icone più belle che la liturgia della Chiesa ci mette davanti agli occhi e al cuore durante la Quaresima, cioè la trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. Che cosa era successo? Beh, innanzitutto guardiamo un po' l'antefatto. Poco prima di questi fatti, Gesù si trovava al di là del Giordano insieme ai suoi apostoli e aveva fatto loro una curiosa domanda: che dice la gente che io sia? Cioè, che coscienza ha questa gente che ci ha ascoltati, che ci ha seguiti, di questo annuncio? Che cosa ha imparato questa gente a sperare? Cosa ha capito che deve potersi aspettare? E loro gli avevano risposto: beh, alcuni hanno pensato che tu sia un grande profeta, oppure non so, magari quello che aprirà il tempo nuovo, ma sapete, nessuno aveva ben capito esattamente come stessero le cose, perché Gesù agiva come il Messia, ma non parlava di sé come se fosse il Messia. Faceva i segni del Messia, ma non era venuto in gloria e potenza come questi si aspettavano che dovesse venire il Messia. Quindi c'era molta confusione su come potesse essere Gesù. Ma alla domanda, vi ricordate, ma voi chi dite che io sia? Allora Pietro tra tutti aveva detto: tu sei il figlio di Dio. Come dire, io non è che lo vedo proprio, però lo capisco, perché tu agisci da Dio, perché tu ci perdoni come ci perdona Dio, perché tu fai delle cose che a noi è impensabile anche solo poter sperare. Allora Gesù aveva detto: bene, se tu Pietro hai capito, se voi avete compreso, anche non vedendo la gloria, avete compreso che io comunque vi porterò fino al Padre, allora venite, vi dico io per quale via ci andremo. Ci andremo per quella via che per tutti gli uomini è un dramma. Ci andremo attraverso la morte, ci andremo attraverso la ricusazione da parte di quelli che ci vogliono male, ci andremo attraverso la sofferenza. E Pietro, subito, proprio Pietro che poco prima gli aveva detto: tu sei il figlio di Dio, ecco già dire: no, no, questo non accadrà, perché è vero che io non vedo ancora in te il Messia glorioso, però spero che prima o poi lo vedrò. E se tu vinci la morte, perché dobbiamo entrarci? E se tu sei venuto a restaurare il regno di Dio, perché dobbiamo essere messi fuori e uccisi e maltrattati proprio da questa gente? E Gesù gli aveva detto quella famosa frase: mettiti dietro, Pietro, non ti mettere in mezzo tra me e il mio progetto, perché altrimenti non si realizzerà. Questo progetto è buono, mettiti dietro e andiamo insieme. Dopo questi fatti ne aveva presi tre: Pietro, Giacomo e Giovanni, quelli che San Paolo dirà quelli ritenuti le colonne della Chiesa. Bene, li porta con sé sopra questo monte alto, sul Tabor, e gli mostra uno spettacolo che questi vedono ma non sanno capire. Mostra se stesso trasfigurato, cioè molto luminoso, glorioso, bellissimo, pieno di luce, quasi accecante. Loro sono sconcertati da questa visione. Forse hanno pensato in quel momento, ah, ecco, adesso questo è il momento, questo Tabor sarà il nostro Sinai, sarà il luogo dove noi riceveremo da Dio tutto quello che Dio ha promesso a Mosè e a tutti i nostri padri. Entreremo con lui finalmente nella gloria. Si erano dimenticati di che cosa? Si erano dimenticati di quello che Gesù aveva detto poco prima, e cioè che la gloria è un dono promesso agli uomini, non agli angeli. Agli uomini, e gli uomini sono sotto il dominio della morte, dunque non possono sottrarsi a questo dominio. Ma c'è qualcosa in questo spettacolo che li colpisce, la presenza di Mosè ed Elia, quasi a rassicurarli, a dire: lo spettacolo che vedete è proprio il progetto di Dio, lo dice tutta la Torah, Mosè, lo dicono tutti i profeti, Elia, lo dice tutta la scrittura, questa è la realtà che abbiamo davanti agli occhi e per questa stiamo vivendo e camminando. Allora Pietro volentieri, quando vede queste cose, dice: beh Signore, se vuoi allora facciamo tre tabernacoli come il nostro tabernacolo, e non tre tende così per fare il picnic, ma tre tabernacoli, una per te, una per Mosè e una per Elia. Noi sappiamo che per andare a Dio c'è bisogno della Torah, dei profeti e di te, tutti insieme, così. Questa è la logica per entrare, entriamo. Era giusto? Era vero? Certo, era giusto, era vero. Ancora manca la solita cosa, l'accettazione della morte. Ma guarda questi poveri tre come sono simili a me, a te, a tutti quanti. Noi così contempliamo queste cose e diciamo: grazie Signore, che bellezza, che meraviglia. Poi però nel cuore diciamo: cosa, non farci soffrire, perché solo a pensarci già tremiamo. Non ci far morire. Ma come non mi far morire? Ma se non muori non mi vedrai mai. Facciamo di notte, così, tra la veglia e il sonno, non chiudere gli occhi, 97, 98, 110, qualcosa del genere. No? E così, e siamo già davanti a te. Ma mentre Pietro sta pensando a queste cose, appena fatto questa domanda che esce un po' fuori dalla logica che Gesù ha scelto per far conoscere a questi uomini come si ritorna al Padre, ecco finalmente una voce scendere dal cielo, una nube, come dire: io abito qui, è Dio, io abito qui, abito dentro questo spettacolo, guardalo bene, anzi dice questa nube, si sente una voce che dice: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo, che vuol dire seguitelo, andategli appresso, seguite questa logica, guardatela bene, questi cascano con la faccia a terra, ma quando si rialzano vedono Gesù solo tornato come prima. Capite? È come se questa voce gli avesse detto: guardalo bene, com'è glorioso, guardalo bene, com'è un uomo. Guarda bene com'è questa via di salvezza, tutta gloriosa, tutta umana, tutta appartiene a Dio, tutta è fatta della carne dell'uomo. Allora se ne possono andare in pace e dire: allora nella nostra carne troveremo la salvezza, ma allora dentro la storia troveremo la tua grazia, ma allora la tua gloria non finisce dentro questo recinto, anzi abbiamo capito che ci sta aspettando fuori di questo recinto. Tu ci segui dove ci segue la carne, tu ci segui, tutti celebri dove si celebra la storia. Allora non abbiamo più paura, allora non ci sentiamo più sperduti, smarriti, non abbiamo paura della morte, della sofferenza. Sappiamo che questa fa parte della vita e che comunque tu ci sei, non ci sentiamo smarriti, non ci sentiamo soli. Ma questi non se ne vanno contenti, se ne vanno a capochino. E Gesù dice loro: non state a raccontare a nessuno questa cosa, perché tanto non la capirebbero, come non l'avete capita voi. E tu l'hai capita adesso? Non l'hai capita. E tra poco prenderai il corpo di Cristo e capisci cosa prendi? Non lo capisci. fino a che, dice Gesù, il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Si riferiva alla sua morte e alla sua resurrezione, ma oggi a te la Chiesa ti dice, guarda, ascolta pure queste cose, ritienile come buone, attaccati con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze a questa verità, ma sappi che non la capirai finché il figlio di Dio non ti prenderà e non ti accompagnerà fino su quell'altare sul quale tu dirai come Isacco, ecco mio padre, legami, mi dono a te, fa di me quello che vuoi. Quando tu cederai il tuo uomo vecchio, le tue paure a lui, allora lui completerà questo. Se succederà nel momento della tua sofferenza, nel momento in cui sarai messo alla porta da qualcuno, nel momento in cui sarai lasciato solo, o giudicato, o criticato, o odiato, forse ucciso, forse condannato a morte dalla malattia, non lo so. Ma quel momento in cui senti e vedi, percepisci che la tua vita si sta avviando verso la sua distruzione, tu sappi, che sia esistenziale, che sia fisica, che sia spirituale, quello che vuoi, sappi che su quell'altare il Signore ti sposerà e a partire da quella resurrezione, da quella vittoria sull'uomo vecchio, tu comincerai a ragionare come uno, dice San Paolo, che è risorto con Cristo e comincerai a vedere la storia come un luogo dove la trasfigurazione non finisce mai, non viene mai meno. E questa è la nostra speranza. Per questo noi andiamo volentieri in ogni parte del mondo, per questo noi andiamo incontro volentieri a chiunque, non ci rechiamo verso quelli che ci stanno simpatici. Gesù dice, questo lo fanno pure i farisei pubblicani, non andiamo solo nei luoghi dove ci piace stare, questo lo fanno anche i pagani, andiamo in tutti quei luoghi in cui la nostra carne ci scandalizza, ma la sua gloria ci salva. E questa, amici, è una grande speranza. In questo momento di Quaresima, in cui tu hai fatto qualche proposito, forse lo hai già dimenticato e negato, è il momento in cui tu puoi accorgerti che anche, come dice il Salmo, che anche se prendessi le ali dell'aurora e andassi al di là del mare, anche là la sua destra ti segue. È sempre con te e ti salverà e ti amerà e ti mostrerà il sole. Se questo diventa il luogo della tua speranza, sarà anche il luogo della tua evangelizzazione e lo Spirito ti accompagna in questo cammino. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu ci conservi sempre la tua misericordia e hai sempre pietà della nostra debolezza. Per questo motivo, tutte le volte che ci sentiamo scoraggiati dal peso della nostra carne, tu ci inviti a sperare la tua gloria come un dono già ottenuto, come una caparra che già abita in noi. Degnati, Padre Santo, allora di animare la nostra preghiera, perché possiamo chiederti ciò che è buono, ciò che tu stesso vuoi esaudire. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa, per tutta la Chiesa, perché in questo tempo il tuo servo Francesco porti con gioia, con coraggio, la tua sposa sull'altare sul quale tu la sposerai per sempre. Possa egli godere sempre della tua benevolenza, della tua grazia e del tuo aiuto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che ci hanno fatto del male, per quelli la cui memoria ci mette in difficoltà, ma anche per quelli ai quali noi abbiamo fatto del male. Sia questo il tempo in cui tu ci riconcilierai. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che non riescono a intuire la promessa della gloria e della vita eterna dentro la realtà terribile nella quale vivono, nella malattia, nel dolore, nell'afflizione dei loro giorni. Visitali con il tuo Santo Spirito, ti riconoscano in qualsiasi circostanza si trovino, onorino il tuo nome. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Tu conosci ciò di cui necessitano, tu sai delle loro difficoltà, conosci le loro famiglie, sai delle loro pene. Sia questo il tempo in cui interverrai nella loro storia per guarirlo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.